per concludere in maniera molto sintetica, ma la storia del nostro museo universitario da cui siamo partiti, abbiamo visto in grandi linee le vicende delle raccolte di antichità, poi la storia del museo egizio non ve la faccio perché la conoscete, mi esimo, poi se c'è qualche dubbio ovviamente, ma mi piaceva di più porre l'accento invece sulla parte più antica che quella meno conosciuta. Però abbiamo accennato appunto che erano cinque i poli di interesse, in particolare quelli che si sviluppano sono il polo botanico con la costituzione già alla fine degli anni 20 del Settecento dell'orto botanico, e poi il polo anatomico con la grande aula appunto di anatomia del Vittone, e vi ho fatto vedere appunto alcuni esempi di materiali di studio musealizzati poi. Sì, sì, al Museo di Anatomia di Torino.
Ah, eccola io.
Sì, sì, e quell'allestimento lì è quello che è attuale, diciamo. Però il grosso delle collezioni scientifiche, naturalistiche, del Museo Universitario Torinese, va poi a finire in un unico grande contenitore, in tempi molto più recenti, che è il Museo Regionale di Scienze Naturali. Cioè, tenete conto che ho detto che facciamo dei salti temporali, perché in realtà appunto di questa unità dei saperi, no? Settecentesca, abbiamo poi le varie, come dire, i vari percorsi, quello dei musei di antichità e del museo egizio appunto è quello più famoso, più importante, ma c'è tutto il percorso anche appunto delle collezioni naturalistiche che nel grosso dai vari musei universitari che poi si creano nell'Ottocento presso i vari dipartimenti universitari che cominciano poi a costituirsi, vengono di nuovo a confluire quando alla fine degli anni 70, con la costituzione delle regioni, nel 1978 la regione Piemonte istituisce il Museo Regionale di Scienze Naturali, riutilizzando un edificio storico di fondamentale importanza che tutti voi conoscete, che è il seicentesco ex ospedale San Giovanni Battista, un reimpiego importante, una sede prestigiosa, storica, recuperata. Viene fatta una convenzione tra la Regione Piemonte nel 1980 e l'Università degli Studi di Torino per il trasferimento di tutto questo grossissimo nucleo di collezioni che vengono riallestite. Insieme naturalmente a questo grosso nucleo si creano poi una serie di politiche di acquisizione da parte del Museo Regionale di Scienze Naturali nel corso di questi decenni passati per implementare naturalmente le proprie collezioni. Soprattutto importantissimo è stato tutto l'impegno negli anni 80-90 per, oltre che tutta la catalogazione, per la creazione di una biblioteca di un'attività editoriale di tipo scientifico importante. Convegni, mostre, eccetera. Poi c'è stato un momento, diciamo, il museo alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, ha cominciato a mostrare un po' i limiti, diciamo, della sua concezione, e è stato, come sapete, riorganizzato completamente all'inizio, tra la fine degli anni 2000, del primo decennio degli anni 2000 e l'inizio del nuovo decennio, e ha riaperto formalmente nel 2012, purtroppo poi richiudendo nel 2013. Il museo, quando ha riaperto nel 2012, era articolato in cinque sezioni che in parte ricalcano, come dire, l'idea del Museo dei Saperi universitario, perché abbiamo la sezione di botanica, abbiamo la sezione di entomologia, la sezione geologico-mineralogico-petrografica, la sezione di zoologia e di paleontologia. Quindi sono poi quelle branche del sapere antiche, settecentesche, fino a prova contraria. Purtroppo appunto gli eventi dell'estate 2013 hanno portato alla chiusura, anche se la politica del museo che c'è stata in questi anni, ancora oggi, ancora adesso nel 2016, negli anni appena trascorsi, io stessa ne ho beneficiato in una mostra, è stato quello dei prestiti e della copartecipazione a eventi, con grande disponibilità, devo dire grande generosità da parte del personale del museo, veramente cercando di essere comunque sempre presenti, cioè di far capire che il museo, se come struttura contenitore non era agibile, anche perché comunque le normative oggi sono molto complesse e quindi e questo è anche un aspetto da tenere in considerazione, le sue collezioni potevano muoversi, viaggiare e continuare a mantenere un contatto con il pubblico. Per cui adesso l'abbiamo in questa dimensione ibrida e ancora.
Non ci sono previsioni?
Ma allora, io devo dire, ho parlato ripetutamente con il personale del museo un anno fa, perché appunto avevo allestito una mostra sui giardini, appunto, settecenteschi, e il Museo Regionale di Scienze Naturali mi aveva fatto una serie di prestiti di materiale librario, tra l'altro molto, molto prezioso, e un anno fa non avevano chiara la programmazione, erano molto le conservatrici dei vari settori. Io mi ero rapportata con le conservatrici della biblioteca, erano molto preoccupate, anche perché noi pensiamo che un museo chiuso sia un museo morto, no, perché il personale dentro ci lavora lo stesso, è vivo, cioè il museo vive lo stesso la sua vita interna, non vive, o meglio, ha una limitata vita nel rapporto con il pubblico esterno, è proprio per questo che c'è stato uno sforzo da parte di tutto il personale del museo di essere sempre presente con qualunque tipo di iniziativa, ovviamente scientificamente valida, che li potesse in qualche modo coinvolgere. Anche con un prestito banale, prestare le vetrine per le mostre, per far vedere, a voi parrà una banalità, invece uno sforzo enorme, nel senso cioè di attenzione, perché ogni prestito vuol dire carte e carte di burocrazia, che non avete idea, anche per dei contenitori di vetro e metallo e plastica e legno, quali sono le vetrine che il Museo Regionale di Scienze Naturali presta, che sono in realtà vetro e legno, per cui proprio per far vedere che il Museo Regionale c'è, che è vivo, anche perché nel momento della sua riapertura nel 2012 il museo aveva attuato delle politiche completamente nuove, non tanto nelle sue collezioni, perché quelle sono, ovviamente vengono studiate, gli studi scientifici vanno sempre avanti come in tutte le discipline, quanto perché aveva cercato una commissione per aprirsi al pubblico anche con eventi socialmente vari, ospitandoli nel grande cortile dell'ospedale. Adesso purtroppo non avevo una bella planimetria, ma l'avete tutti in mente, ed era una politica a mio avviso molto intelligente, perché appunto i contenitori possono essere multifunzionali, per far capire che il Museo di Scienze Regionale di Scienze Naturali non è solo il museo dove si va con le scuole e poi per tutta la vita ce lo dimentichiamo, e quindi era veramente un'operazione interessante. Speriamo appunto che i tempi non si allunghino in maniera, diciamo così, esponenziale, però ecco, tenete conto che veramente c'è una volontà fortissima di essere sempre presenti sul territorio e anche extra territorio con qualunque tipo di prestito. Questo era però, adesso non volevo fare il coroncino, diciamo, del personale del Museo Regionale di Scienze Naturali, ma era per dire però come sono finite le collezioni, un'altra parte delle collezioni universitarie. Nel periodo però tra il governo di Carlo Felice e il governo di Carlo Alberto, mi ricollego alla risposta che avevate dato all'inizio del nostro incontro, nascono anche altri musei, questo oltre alla costituzione di un autonomo museo di antichità. E in particolare nascono due delle raccolte di pinacoteche principali di Torino, ovviamente prima poi di quelle che saranno le civiche raccolte di cui vi parlerà poi anche Lorenzo, e cioè nascono ben due, e sono cioè la raccolta della Pinacoteca dell'Accademia Albertina di Belle Arti e naturalmente la Regia Pinacoteca, poi Galleria Sabauda. Mi piace soffermarmi un po' di più, però, sulla Pinacoteca Albertina, anche perché in realtà sia la Pinacoteca Albertina che questo è il monumento a Monsignor Maria Mossi di Morano che si trova dentro la Pinacoteca, monumento del Marocchetti, in una foto d'epoca, perché l'atrio così, tanto da quell'idea un po' oscura che è ben resa da questa cartolina, foto d'epoca. Comunque, no, dicevo, perché mi soffermo sulla Pinacoteca dell'Accademia Albertina? Perché? Per due ragioni, perché è meno conosciuta, perché ha subito un processo di riallestimento in parallelo al processo di riallestimento della Galleria Sabauda, certo non paragonabile perché la Sabauda è stata trasportata, lo sappiamo tutti, dal Palazzo dell'Accademia delle Scienze alla manica nuova di Palazzo Reale, però con un processo di riallestimento museale opposto. Mi spiego in soldoni subito, così butto subito, come dire, il sasso nello stagno. Nella Pinacoteca dell'Accademia Albertina il processo di riallestimento è stato nell'ottica di riappropriarsi dei nuclei collezionistici originari della Pinacoteca. Esattamente la filosofia che è stata cancellata nell'allestimento invece della nuova Galleria Sabauda della Manica Nuova di Palazzo Reale. Quindi, in contemporanea, nella stessa città, in un patrimonio pittorico che nasce, che viene museale pur diverso, adesso vedremo delle diversità e dei caratteri, però che è destinato a un'istituzione museale nello stesso periodo, negli stessi anni si fa l'ennesimo riallestimento della Pinacoteca Albertina, perché ogni tanto bisogna farlo. E si fa la grande ed epocale trasformazione della Sabauda promuovendo due approcci esattamente all'opposto. E questo mi piace portarvelo in evidenza perché è un dato su cui pochi si sono soffermati negli ultimi, diciamo nell'ultimo anno, negli ultimi anno e mezzo, perché tutto è stato catalizzato dal trasferimento, ripeto, epocale della Sabauda, ma delle trasformazioni dell'Albertina nessuno se ne è granché occupato. Quindi musei antichi ma riletti anche nella chiave dell'oggi, come vi avevo anticipato, con la proiezione nell'oggi nell'introduzione di questo incontro. Allora, vediamo un attimino i caratteri dell'Albertina, i caratteri della Sabauda, qualche confronto e qualche considerazione sugli allestimenti e sulle raccolte in questa mezz'ora che ci rimane. Allora, nasce prima la Pinacoteca Albertina, prima della Sabauda, qui oggi giochiamo a come dire, sconvolgere i primati, di poco, nel senso cioè che l'Accademia Albertina, che in realtà prende il nome da Carlo Alberto, ma subisce il primo progetto di riforma dell'Accademia e che poi porterà alla creazione di un museo annesso all'Accademia, nell'epoca di Carlo Felice, torno lì a battere il chiodo, perché la riforma dei piani di insegnamento dell'Accademia e del corpo docenti è del 1824, cioè dello periodo anni 20 dell'Ottocento, regno di Carlo Felice. La decisione dell'arcivescovo Vincenzo Maria Mossi di Morano, questo simpatico signore, di donare una parte cospicua delle sue raccolte d'arte, della sua quadreria, a favore dell'Accademia Riformata di Belle Arti, nasce proprio in questo momento. Cioè questo personaggio, qui adesso vi darò qualche carattere, qualche dato, sceglie di creare questa pinacoteca. Siamo nel momento in cui la Pinacoteca Regia non c'è ancora, quindi non c'è una pinacoteca pubblica in città, una pinacoteca al servizio dei pittori, degli scultori, cioè degli artisti. Tenete conto di questo aspetto. E quindi, ma c'è un momento di fermento della riforma appunto dell'Accademia. Quindi Vincenzo Maria Mossi di Morano coglie questi aspetti e quindi dice sì, voglio destinare, lui è uno degli ultimi diciamo della sua famiglia, cioè ha dei discendenti ma non diretti, e quindi però anche nella preoccupazione che la sua raccolta venga smembrata dai discendenti, niente di più semplice, niente di più facile, infatti lo faranno per quello che non viene donato all'Albertina, fa questa scelta, ponendo dei vincoli molto precisi, proprio perché voleva che la sua raccolta mantenesse un carattere unitario. Del resto questo era tipico dei collezionisti privati, perché lui era di fatto un collezionista privato, che donavano a una pubblica istituzione. Però ecco, con un privilegio che era quello appunto di creare un primo museo, pinacoteca, per gli artisti. Tutte le grandi città ormai ce l'avevano, ne avevano avute anche più di una. Faccio solo l'esempio banale, la prima pinacoteca d'uso dell'Accademia per gli artisti a Milano nasce con l'Accademia Ambrosiana nel 1620. Cioè, no. Poi viene appunto la Pinacoteca di Brera, ma quella è una pinacoteca che nasce anche a supporto dell'Accademia di Brera, Accademia celeberrima appunto per la formazione degli artisti, nata nel 1776, ma il museo nasce in epoca napoleonica, come vi ho già detto, ma nasce anche come grande pinacoteca per il pubblico. Qui di pinacoteche per gli artisti Milano aveva due, Torino zero. Venezia appunto con il periodo di restaurazione crea anche lì le gallerie dell'Accademia, sono le gallerie a supporto appunto dell'Accademia d'Arte, e così via in molti altri contesti. Torino non ce l'ha, quindi è un'operazione importante e non ha neanche appunto musei d'arte pubblici, tranne quello di antichità. La donazione effettiva avviene alla morte dell'arcivescovo, e cioè pochi anni dopo, siamo nel 1828-29, quindi la donazione del grossissimo nucleo di dipinti, centinaia di pezzi, e di fatto poi il loro allestimento negli spazi della Pinacoteca, che è un palazzo recuperato dalle soppressioni napoleoniche perché era la sede dei minimi di San Francesco da Paola, l'ex convento dei minimi di San Francesco da Paola, avviene nel 1837. Le anime di questa raccolta sono molto variegate e complesse. Tenete conto che Vincenzo Maria Mossi di Murano era l'ultimo discendente di una famiglia della nobiltà casalese, e Casale rimane sotto il Gonzaga fino all'inizio del Settecento, non è il Piemonte Sabaudio per antonomasia. Poi i Mossi di Murano sono furbetti e quindi riescono presto a inserirsi nell'ambito dell'aristocrazia di corte, cioè si sanno riciclare e rivendere molto bene. La collezione dell'arcivescovo comprendeva un nucleo familiare, quindi un nucleo ereditato dai parenti, che risaliva almeno alla seconda metà del Seicento come origine, con opere di artisti anche casalesi o comunque di gusto legato al gusto gonzaghesco, non al gusto sabaudo, e poi un grosso implemento effettuato da lui stesso, speculando, perché questo è il fatto, nel periodo delle soppressioni napoleoniche e nel periodo francese. Il grosso delle sue collezioni, soprattutto certi nomi centro-italiani o veneti che arricchiscono le sue raccolte, arrivano in questo periodo, cioè attraverso il periodo francese, piuttosto... Grazie. Cioè arrivano da due vicende, ed è tutto ancora da indagare, perché la cosa divertente è che i quadri sono stati studiati singolarmente a più riprese della collezione Mossi di Murano, ma le modalità con cui questo signore li ha comprati, no, non si capisce perché, non si sono mai studiate. Perché chiaro, studiare il periodo francese è difficile, parliamoci chiaro. Però lui cosa fa? Da un lato approfitta delle soppressioni degli enti religiosi, delle vendite legate alle soppressioni degli enti religiosi. Dall'altro approfitta della crisi delle famiglie aristocratiche, perché c'è una grossa crisi di famiglie aristocratiche che si compromettono col regime francese. Ne abbiamo parlato anche parlando del collezionismo a Torino, in coda, in chiusura, pensate quando vi ho parlato del Pozzo della Cisterna, dei Turinetti, eccetera. E questo non avviene solo in Piemonte, avviene anche in altre realtà, una delle realtà più colpite dalla crisi economica delle famiglie è proprio la realtà veneta e veneziana, perché col crollo col Campoforno e con la fine della Repubblica di Venezia ci sono un sacco di famiglie venete e veneziane che sono colpite da una botta di tasse pesantissima per i passaggi di governo, e quindi si trovano a vendere intere collezioni. E quindi ecco che è un momento di, come dire, molto interessante. Poi così ci sono anche ad esempio vendite di grandi collezioni ad esempio in centro Italia, a Bologna, a Firenze, e l'arcivescovo Vincenzo Maria Mosè Morano pesca da tutti questi contenitori, diciamo così. Ecco che arriva, non l'ho messo fra le immagini, ma lo conoscete tutti, la famosa parte del trittico del Beato Angelico, no? Perché è chiaro, in questo cotè di acquisti e vendite può arrivare di tutto. Arrivano anche cose di questo tipo, anche compra anche cose piemontesi, per carità, poche in proporzione, ma le compra. Questo ad esempio è la bellissima adorazione col bambino di Defendente Ferrari, che viene dalla chiesa di San Domenico di Bè, la classica chiesa soppressa, e tra l'altro chiesa che era stata fondata dal Pozzo della Cisterna. E lui si compra questo parte di Politico. Perché? Perché uno dei nuclei di interesse, e lui è un uomo alla page, è proprio quello, l'interesse per i cosiddetti primitivi, cioè per quei pittori pre-rinascimentali. Defendente Ferrari viene letto in quest'ottica dagli uomini di fine 7, inizio 800. E quindi politici smembrati, parti, eccetera, che vengono acquisite. Però poi abbiamo acquisti come questi, di questo legati invece al collezionismo privato, come questi due tele, ad esempio, del Marcantonio Franceschini, derivate dal tema della Gerusalemme liberata, dal mercato appunto collezionistico privato. E poi appunto, così ho voluto mettere solo un esempio, questa Carità di Francesco Salviati rientra di nuovo in quel cotè di acquisti fatti in centro Italia o comunque sul mercato internazionale molto variegato, quello stesso da cui appunto viene l'Angelico. Ma è per dare l'idea, solo così per spot, di una collezione quindi che di fatto ha pochi legami forti col territorio torinese, mentre ha un respiro molto più ampio. Questo a maggior ragione la rendeva appetibile nell'ottica di una pinacoteca nata per formare gli artisti dell'Accademia, perché la formazione degli artisti dell'Accademia non doveva avvenire sui piemontesi, doveva avvenire su un contesto di pittura ampio, tant'è vero che Vincenzo Maria Mosse di Morano dona anche tutta una serie di copie di quadri celebri copie da Caravaggio, da Raffaello, da Rubens. Lui lo sa che sono copie, non è che pensa che siano originali, ma sa benissimo che in Accademia studiare questi grandi nomi è importante, quindi anche se attraverso delle copie, che sono copie comunque antiche, è sempre utile. In questo nuovo allestimento che è stato fatto dell'Accademia Albertina, della Pinacoteca dell'Accademia Albertina, infatti è stato privilegiato proprio questo aspetto, quindi nella idea di mettere in luce quelli che erano i nuclei collezionistici del Mosse di Morano per temi, quindi il discorso sui primitivi fiorentini e piemontesi, poi gli interessi per la pittura barocca dall'Emilia alla Liguria agli Echi Caravaggeschi al nucleo raffinato di Fiamminghi, e anche questo nucleo delle 12 delle vedute, appunto, che è stato allestito delle 12 vedute veneziane, che erano il Mosse di Morano compra per Canaletto, poi probabilmente Canaletto non è, ma è uno della scuola, no? Che lavora nell'equipe di Canaletto, ma non importa, però per darvi l'idea del respiro ampio, perché, ed effettivamente questo nel nuovo allestimento è stato ben espresso, mettendo in luce poi anche le anime successive della Pinacoteca. Adesso qua non vi ho messo delle immagini, ma le riepilogo e cioè il dono per emulazione del 1832 dei cartoni di scuola gaudenziana fatto da Carlo Alberto, l'unico ambiente che non è stato riallestito, cioè è rimasto l'allestimento anni 90, e poi mettendo in luce anche i nuclei storici dell'Accademia, da quelli di fine Settecento ai nuclei ottocenteschi dei maestri della Pinacoteca stessa, quindi dai Collino a Giacomo Grosso, tanto per capirci. Quindi proprio una volontà, in questo senso la condivido, di riappropriazione della storia del museo, cosa che invece, al contrario, il nuovo allestimento della Sabauda ha negato. Lo sappiamo tutti, è stata una scelta fatta nell'intenzione di privilegiare un pubblico extra Sabaudo, extra Piemonte, cioè l'ottica della Camosso, quindi non più i nuclei del collezionismo dinastico, come era stato fatto negli anni 80-90, a opera di Sandra Pinto, Paola Astro, Michela Di Macco,